This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
La prima domanda che mi viene da porre a Pier Giorgio Di Feredi è partire proprio dal titolo del libro, Il genio delle donne, che sembra quasi che le donne abbiano delle particolarità all'interno della scienza, oppure semplicemente bisogna essere geniali per fare le scienziate, oppure?
Oppure bisogna essere geniali per fare le donne, perché in questo mondo, no? Forse, ma naturalmente ci vuole un po' di captazio e benevolenza, anche perché siamo due uomini sul palco, no? A parlare in una manifestazione che si intitola Donne, e scrivere un libro sulle donne può essere, non dico pericoloso, perché per fortuna ci sono cose più pericolose al mondo, no? Però magari visto con un certo storcere il naso, no? o un certo disdegno. Perché l'idea è, non completamente sbagliata, che se uno parla delle donne è bene che lasci appunto le dirette interessate parlare. Cioè è un po' pericoloso anche come atteggiamento, no? Che, cioè, per esempio, se uno vuol parlare degli elefanti, che non c'è nessun parallelo, ho detto a caso, no? Semplicemente non è che deve essere elefanti, solo gli elefanti possono parlare degli elefanti, solo i pianeti possono parlare dei pianeti, cioè si può vedere, no? Ed è anche, credo, può essere perlomeno, non necessariamente lo è, interessante vedere, no? Qualcuno che appunto non appartiene in questo caso al genere, no? Femminile, e che però si può interessare appunto di, in questo caso particolare dell'aspetto scientifico, no? Cioè delle donne scienziate. Una volta effettivamente non ci sarebbe stato tanto da discutere. Primo, non se ne sarebbe discusso per l'appunto, no? In pubblico, e secondo, le motivazioni sarebbero state ovvie e quindi anche meno interessanti. È ovvio che nell'antichità il ruolo delle donne è ovvio nel senso storico, cioè così è, non che così dovesse essere. Il ruolo delle donne era quello appunto, no? Di essere mogli e madri, come mi disse una volta in un'intervista Rita Levi Montalcini. Dice: mio padre voleva che io fossi come era mia madre, no? Dice: moglie e madre, e io non volevo essere né una né l'altra, no? E la Montalcini, per esempio, riteneva, infatti così ha fatto nella sua vita, che effettivamente però quei ruoli lì di moglie e madre fossero incompatibili col ruolo di scienziata. Diceva: la dedizione totale che ci vuole per fare il lavoro come lo faceva lei, naturalmente, poi arrivare al premio Nobel addirittura per la medicina, è incompatibile con la vita familiare. Non lo è storicamente per l'uomo, perché ovviamente tutto il fardello della vita familiare, per l'appunto, no, va a finire sulle spalle delle donne. Non tutte sono d'accordo le scienziate con la Rita Levi Montalcini, ce ne sono alcune. Per esempio Rosalind Franklin, di cui magari poi qualcosa diremo in seguito, che ha contribuito alla scoperta del DNA, lei diceva non è giusto per i figli avere una moglie scienziata, perché anche lei era come la Montalcini, cioè l'idea che la scienza ti porta via tutto il tempo che hai, e se poi fai dei figli sbagli, perché poi infliggi a loro, diciamo così, una cattiva maternità. Dall'altra parte ci sono grandi scienziate che la pensavano esattamente al contrario, e non solo la pensavano, ma anche facevano. Madame Curie, per esempio, che non soltanto è stata una grande scienziata, ma è probabilmente una dei due, adesso non voglio fare queste cose politicamente corrette, da non mettere al fondo delle parole la desinenza giusta per i generi, no? Ma comunque, no, è uno dei due più grandi scienziati del Novecento, insieme ad Albert Einstein. Questo è il livello, no, a cui si è situata Madame Curie, che è stata moglie e madre, aveva figli, tra l'altro i figli poi, o le figlie, hanno preso pure loro il premio Nobel, così come il marito, eccetera. La storia di Madame Curie è una storia straordinaria, 6 premi Nobel in famiglia, perché poi non soltanto bastava essere Curie per avere i geni, diciamo così, da prendere il premio Nobel, ma bastava anche sposarsene una, no? Infatti il marito della figlia ha pure preso lui il premio Nobel della, dunque, della chimica o della fisica, adesso non mi credo, della chimica. E poi l'altra figlia invece ha sposato lei, uno che ha preso il premio Nobel per la pace, no? E così via. Voi direte, ma ne ho citati 5, no? Perché moglie, ma la Curie, suo marito, le due figlie e il genero. E il fatto è che la Curie è stata una delle 5 persone al mondo, nella storia dei premi Nobel, che ne ha presi 2. Addirittura di premi Nobel, e li ha presi immediatamente, cioè uno nel 1904 e uno una decina di anni dopo, a testimonianza del fatto che, certo, quando si è a quei livelli, uomo o donna non conta molto, no? E tra l'altro la comunità scientifica lo vede e lo riconosce, no? Quindi per le eccellenze non credo che ci siano stati, diciamo così, nel Novecento grandi problemi, e infatti quelle di cui poi racconto, io racconto, come hai detto tu, anche un po' nel passato, nell'Ottocento, nel Settecento ce ne sono state di interessanti, però quello del Novecento poi alla fine il premio Nobel lo prendono. Il problema è a cui tu hai accennato, no, nella domanda, è se ci sia per esempio una propensione, qualcuno pensa, dice, ma le donne magari sono meno portate, no, degli uomini per le scienze. Ora, detta così è una cosa senza senso, e tra l'altro poi ormai è smentita dai dati. Per esempio negli Stati Uniti 56% dei dottorati e mi sembra il 52% delle lauree sono prese da donne, quindi è la maggioranza. È vero che avendo solo due generi, adesso la cosa si è complicata recentemente, no? Ma comunque fino a quando c'erano solo due generi, no? Uno dei due, ovviamente, a meno che non fossero proprio esattamente uguali, no? Uno dei due doveva prevalere. È interessante che negli Stati Uniti le donne sono la maggioranza. Può sembrare invece più sorprendente scoprire, per esempio, che in paesi come l'Iran 2/3 degli ingegneri sono donne. Ora, uno, l'Iran in genere lo associa a una concezione delle donne in cui le donne stanno in casa, sono coperte di veli neri da testa ai piedi, eccetera. Poi quando uno va in Iran si accorge che le cose sono un po' diverse, e soprattutto dal punto di vista scientifico è così. Fino a 2 anni fa l'unica donna che aveva preso la medaglia Fields, l'analogo del premio Nobel per la matematica, era un'iraniana, la Maria Mirzakhani, che purtroppo è morta giovane di cancro a 40 anni, no? Così. Adesso ce n'è un'altra che è un'ucraina, tra l'altro interessante, l'ha preso lo scorso anno, no? la medaglia, no? Questo per dire che la cosa è complicata, no? Ed è ancora più complicata dal fatto che, nonostante poi oggi appunto non soltanto in Occidente ma anche in tanti paesi orientali le donne studino, e addirittura siano più le donne che studiano che non gli uomini, sia la laurea che il dottorato, poi però quando si arriva appunto a quelli che citavo, cioè ai premi Nobel, lì la cosa è impari, diciamo così. Allora è chiaro che avere 20 donne, 25 donne che prendono il premio Nobel scientifico e 600 uomini, no? Nel corso di un secolo, insomma, qualcosa che non va, c'è ovviamente, no? E quindi è inutile anche parlarne, è ovvio, no? che c'è stata una prevaricazione, tra l'altro poi i premi Nobel, anche se poi ce li presentano così come se discendessero dal cielo, ha deciso Dio, no, chi doveva prendere il premio Nobel, in realtà i premi sono sempre dati da persone umane, no? E quindi le regole, le non regole spesso e le cattive abitudini dei premi ci sono dovunque, quindi si può immaginare che ci fossero cose di questo genere. Anzi, poiché noi parliamo di scienza, possiamo fare esempi fuori dalla scienza, così che almeno non siamo coinvolti. Avrete visto 2 o 3 anni fa cosa è successo col premio Nobel della letteratura, in cui addirittura i giurati hanno dovuto sospendere autosospendersi per un anno perché c'erano stati scandali di ogni genere, no? Quindi insomma i premi sono premi, non bisogna esagerarne l'importanza, anche se qualche cosa dicono. Però quello che a me interessa, per esempio, infatti nel libro l'ho sottolineato, e questa è la parte che un po' ha dato più fastidio a un certo tipo di lettrici più che altro, no? Non tanto di lettori, è che io ho trovato interessante, mentre invece qualcuno l'ha presa, no, come una diminuzione, il fatto che a parte appunto il fatto che le donne a volte hanno avuto difficoltà, e su questo non si discute, ma tra quelle che non l'hanno avuta la difficoltà, per esempio le donne che hanno preso il premio Nobel, no, c'è una disparità enorme tra le varie materie, che uno dal punto di vista statistico direbbe per quale motivo ci dovrebbe essere. E cioè di questi 25, circa una trentina, diciamo così, di donne che hanno preso il premio Nobel in materie scientifiche, la metà l'ha preso in medicina, e medicina e biologia. Poi un po' meno, credo 6, 7, 8 in chimica, poi ancora meno, 4, 5 in fisica, in matematica ho già citato solo 2. Negli scacchi, che non è una disciplina scientifica, però è molto vicina ovviamente, perché la mentalità per giocare a scacchi è la stessa, no? Nessuna donna ha mai vinto il campionato mondiale. Ora lì proprio non si può dire che le donne sono state ostracizzate, perché in Russia, anzi, se ne facevano un vanto del fatto di anzitutto di far giocare gli scacchi come se fossero un gioco nazionale, lo sport nazionale. Se voi leggete il Tutto Sport russo, non credo che lo facciate, no? E non è una cosa particolarmente interessante, ma in quello, l'analogo appunto del nostro Tutto Sport, della Gazzetta dello Sport, ci sono pagine intere dedicate agli scacchi, che loro considerano uno sport, perché in parte è anche una cosa fisica, e le donne in Russia hanno sempre giocato, eppure addirittura ci sono campionati separati in cui le donne giocano con le donne, e io nel libro ne ho messa una perché a me piacciono gli scacchi dal di fuori come spettatore, questa Judith Polgar, che è la donna che ha giocato meglio finora. Eppure anche lei è arrivata fino al 7º, 8º posto della classifica. No? E allora sembra che ci sia una specie di curva, no? Discendente, in che modo discendente o ascendente, se uno la guarda nell'altra direzione, no? Dalle materie più vicine alla vita, cioè la biologia, la medicina, eccetera, man mano passando la chimica, che ovviamente è ciò di cui tutti siamo composti, la fisica, che comincia a essere teorica, poi la matematica, che invece è completamente astratta, e gli scacchi, che lì c'è solo astrazione senza assolutamente niente di oggettivo, no? E come mai? La mia spiegazione, che però non è piaciuta evidentemente a tutti, no? È che le donne dimostrano la loro intelligenza scegliendo il campo di studi in cui vogliono eccellere. Cioè giocare a scacchi, adesso spero che non ci siano troppi scacchisti che poi vengano qua a farmi rendere conto di quello che dico. Però molti scacchisti, insomma, rivelano, diciamo così, un certo carattere ossessivo. Basta guardare i campioni di scacchi, da per esempio il classico Fischer, no? Che tutti voi avrete sentito nominare, o e quelli un po' più anziani avranno anche visto giocare, perché negli anni 70 era diventata una specie, la guerra fredda si combatteva anche sulle scacchiere, no? E beh, Fischer era un matto, che effettivamente poi è uscito di testa, è finito in galera, è stato liberato in maniera rocambolesca, e assomigliava a un barbone negli ultimi anni, letteralmente, con la barba così, no? Uno scappato di casa, è morto perché non si è fatto curare, no? Cioè, e quello era veramente un matto. La storia degli scacchi è piena di matti. E se c'è un genere che evita magari un po', no, queste cose pericolose, forse questo è un segno di intelligenza, no, superiore, no? Invece che una diminuzione, no? Una diminuzione. La matematica è molto vicina agli scacchi, sono due aspetti complementari, infatti molti giocatori di scacchi hanno una formazione matematica, e molti matematici si divertono appunto a giocare a scacchi. E una volta ho avuto anni fa, forse, perché non è la prima volta che vengo a Gorizia, anzi ci vengo proprio a Estoria, ci vengo sempre volentieri. Qualche anno fa abbiamo fatto vedere il film che è A Beautiful Mind, che qualcuno di voi ricorderà, anche se non l'ha visto in quell'occasione, la storia di John Nash. Quella volta lì c'era la scrittrice, la biografa di John Nash, la Nazar, che aveva scritto il libro, no? E una volta ho chiesto a Nash, ho detto: ma secondo lei, un esperto, no, del mondo, non gliel'ho detto in questo senso, no? E dico: ma c'è una connessione fra la matematica e la pazzia? E lui disse: ma con la matematica non tanto, perché in fondo la matematica, benché sia così astratta, no, è pur sempre legata al mondo esterno, i fisici usano la matematica, i chimici anche, no? E mi disse: invece c'è una connessione, secondo me, disse lui, tra la logica e la pazzia. Ora, notate che io sono un logico di professione, no? Quindi, insomma, sentirsi dire questo da un esperto del campo, no, che era stato in manicomio, dice: siete voi logici, no, che siete così? Allora gli ho chiesto perché. E lui dice: perché la logica è completamente astratta dal mondo. Cioè, chi vive di logica, dopo un po', è ovvio perché poi essere matti significa semplicemente non essere adatti a vivere nella realtà che ci circonda. Certo che se uno per tutta la vita pensa a cose che sono al di fuori del mondo, poi esce così, no? E allora forse il fatto, appunto, no, di evitare queste discipline è un segno di buon senso, che forse le donne hanno più che non gli uomini. La medicina invece ovviamente è il contrario, no? E di tutte le scienze quella più vicina alla vita, anche la biologia, no? E così via. Ma non voglio tirarla troppo per le lunghe, anzi, questo è un argomento secondario, tutto sommato, no? Sulle donne scienziate, quelle che hanno scelto di essere scienziate, e non solo hanno scelto, ma ci sono riuscite anche. Quindi.
Tu sei matematico e anche logico, tutte e due insieme.
No, io la logica, perché poi logico può sembrare un aggettivo, no? Di dire sei logico nel senso che ragioni logicamente, ma oggi da tanto tempo, da un secolo e più, la logica matematica è una parte della matematica. Così come ci sono, per esempio, i teorici dei numeri, quelli che studiano i numeri da 0, 1, 2, 3, eccetera, a numeri anche più complicati o complessi, come a volte si chiamano. Ci sono gli algebristi, quelli che studiano l'algebra, gli analisti, che non sono quelli che poi curano, quelli che fanno la logica, bensì quelli che studiano l'analisi matematica, i numeri reali, le funzioni reali, che è il soggetto che più veniva usato dai fisici, soprattutto così, no? E c'è anche la logica matematica, che ha fatto della logica, dello studio del ragionamento, uno studio matematico. Però quindi ci sono teoremi che dimostrano, per esempio, quando è che una teoria può essere senza contraddizioni, o quando è che dimostra una teoria solo verità, no? E così via. Questo solo per precisare che cosa.
Mentre Pier Giorgio Di Freddi parlava, stavo pensando a un libro che ho letto tempo fa. Che,
ti sei distratto?
No. Era legato a quello che dicevi.
No, ci mancherebbe.
Era legato, perché il libro si intitolava Come si fa a vincere un Nobel, e cercava di spiegare quali regole bisognava seguire per vincere un Nobel, e le regole erano appartenere a una determinata nazione aiuta, c'era tutta una serie di regole da seguire, ecco.
Ma questo è un altro argomento molto diverso che tratteremo una volta che esatto. Ci sarà invece come titolo non donne, ma per esempio ebraismo o ebrei. E questa è una cosa ancora più straordinaria, no? del rapporto fra le donne e la scienza. Il 20% dei premi Nobel di tutte le materie, no? Compresa letteratura, eccetera, il 20% è vinto da ebrei. E nelle scienze, e in particolare anche nella matematica, il 25% addirittura. Il che lì fa pensare, ma di nuovo questa è una cosa ancora più politicamente scorretta di quelle di cui abbiamo parlato finora, cioè il fatto che ci sia magari un influsso addirittura, no, del genetico in qualche modo, no, sul tipo di intelligenza che serve per prendere i premi Nobel, appunto di tipo scientifico, no? Ma fortunatamente siamo esenti dal parlare di questa cosa. Comunque la regola più forte che ho sentito, conoscendo vari premi Nobel, intervistandoli eccetera, è che la prima regola è, se uno vuol prendere un premio Nobel, è non cercare di prenderlo, cioè non pensare, dice, adesso studio una cosa perché poi mi farà prendere il premio Nobel, quello è sicuro che non te lo fa prendere. Spesso devi affidarti un po' alla buona sorte, no? E sperare, appunto, che poi il tuo lavoro venga apprezzato.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch, find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Nel tuo libro tu prendi in considerazione scienziate partendo dai pazzi fino ai giorni nostri. Qual è stata però la personalità di scienziata donna che ti ha fatto partire con l'idea di questo libro? Prima stavamo parlando di Hildegarda di Bingen, che tu hai scoperto però alla fine della...
Quella proprio è stata l'ultima, perché il libro l'avevo già finito e credo ne avessi messe 20 o 22, forse 20, perché era un numero rotondo. E poi, andando in bicicletta con mia moglie in Germania, noi ogni tanto facciamo quello d'estate, no? Lungo il Reno, lungo il Danubio, eccetera, siamo trovati a Bingen e c'era questo c'era questo monastero. Siamo andati a vedere questo monastero. Io confesso, ero completamente ignaro, non sapevo nulla di Hildegarda. E lì era la sede dove lei aveva vissuto. Ho sfogliato dei libretti e mentre sfogliavo ho detto che voglio, ma questa la devo approfondire. Mi sono letto un paio di libri su Hildegarda e poi ho scoperto che, era una suora, ovviamente stava in monastero, no? Quindi, e ho scoperto che nella chiesa, per esempio, è stata estremamente apprezzata. Ratzinger, Benedetto XVI, l'ha addirittura proclamata dottore della chiesa. Che il dottore della Chiesa, per chi non sapesse, è più che santo, no? Perché ci sono i beati, no? Che sono quelli che fanno almeno un miracolo, no? Poi i santi devono fare almeno due, no? Ma sopra quelli di santi ormai ce n'è una caterva, un esercito, no? Perché soprattutto Giovanni Paolo II ne ha fatti, credo lui, da solo, più che tutti gli altri papi del passato messi insieme letteralmente, no? Centinaia e centinaia. Ma i dottori della Chiesa sono una trentina. E sono quasi tutti uomini, ovviamente, perché la chiesa è quel luogo lì, però ci sono alcune donne, tre o quattro credo che siano, Santa Teresa credo, le altre non me le ricordo, insomma, anche perché, e comunque questa è l'ultima che è stata proclamata, perché una decina, una quindicina di, forse 15-20 anni fa, quindi. E quindi quella ci sono arrivato per caso. Altre, spesso il caso in queste cose ha il suo ruolo, perché io non faccio lo storico di professione, cioè faccio il matematico, però la storia mi piace, ho sempre amato raccontare le storie e anche la storia della matematica, e ho anche insegnato dei corsi, però la storia della matematica è una cosa molto asettica, non è come quella che il Fortunato Barbero, che ho visto che viene anche lui, credo domani o dopodomani, anche lui torinese, siamo amici con lui, che quella che lui dicevo, fortunatamente per lui, racconta, no? Quelle, la storia interessa a tutti, no? Quella storia, la storia della matematica è un tentativo di raccontare come si è arrivati ai teoremi, chi li ha scoperti, quali sono stati i percorsi spesso tortuosi che hanno portato a questi risultati. Però leggendo qua e là, ogni tanto ci si imbatte appunto in storie di donne, e una che mi aveva affascinato moltissimo è la marchesa di Châtelet, che, come potete immaginare, era la moglie del marchese di Châtelet, no? Così si diventa marchesa, no? Sposando il marchese. E la sua storia è una storia straordinaria, perché era anzitutto un enfant prodige, una bambina che, a differenza di quello che si faceva nei suoi tempi, siamo nel Settecento, è stata educata anche alle materie scientifiche. Evidentemente i genitori, e soprattutto sua madre, no, erano sensibili a questo argomento. E Voltaire la conobbe da bambina ed è rimase ovviamente colpito dall'intelligenza vivace di questa bambina, poi tra l'altro appunto di questa ragazza. Poi però la incontrò una quindicina di anni dopo e rimase affascinato anche da altre cose della marchesa, la quale nel frattempo aveva già sposato il marchese, quindi era diventata una nobile, gli aveva già dato il paio di figli che il, diciamo così, il contratto matrimoniale prevedeva, e poi stava facendosi la sua vita, no? Così. Il marchese viveva a Parigi, no? Ed era un po' squattrinato, perché già all'epoca molti ricchi avevano i titoli, avevano i possedimenti, però non c'avevano i quattrini per mantenerseli. E insomma, per farla breve, quando Voltaire ritornò dall'Inghilterra, voi sapete che Voltaire aveva avuto una vita avventurosa, perché era uno che aveva la lingua lunga, diciamo così, e non se la mordeva mai, no? Quindi ogni volta che poteva dire qualche cattiveria la diceva, e la diceva benissimo, perché aveva questo tocco meraviglioso che tutti voi potete vedere quando leggete le sue opere. E quindi era andato in Inghilterra, scappando appunto dalla Francia, dove aveva scritto un libro che non era piaciuto ai francesi dell'epoca. Siamo prima della rivoluzione, ovviamente, no? La Francia pre-rivoluzionaria, ed era rimasto 2 anni in Inghilterra. E l'Inghilterra di allora, voi avete visto adesso recentemente la cerimonia dell'incoronazione di Re Carlo III, no? E uno pensa, dice, che è un paese anacronistico, no? Indietro di secoli. È vero, lo è indietro di secoli. Perché? Perché ha fatto la prima rivoluzione nel 600, troppo presto, no? E quindi poi sono venute quella francese, quella russa, no? E magari altre, no? Nel 900, e il risultato, no? È stato quello che l'Inghilterra oggi ci appare come un paese anacronistico, ma nel 700 soprattutto i francesi che ancora vivevano sotto la monarchia assoluta quasi, no? Tipo il Re Sole, no? E così via, e a loro l'Inghilterra appariva un paese all'avanguardia. E quando Voltaire ci andò, si innamorò di questo paese, si innamorò dei suoi filosofi, aveva letto Locke per esempio, si innamorò dei suoi scienziati, in particolare di Newton. Newton non lo conobbe, perché arrivò che Newton ormai era vecchio, e anzi riuscì ad andare al suo funerale nel 1727, perché aveva conosciuto la nipote di Newton, che è poi quella che ha raccontato molti degli episodi della vita dello zio, in realtà era, perché Newton non era sposato, era un altro come Madame Curie o come la nostra Rita Levi Montalcini, non si è mai sposato perché era completamente dedito alla scienza. E quando era in Francia, in Inghilterra, Voltaire scrisse quelle che si chiamavano all'epoca le lettere sugli inglesi, no? Che poi produsse, poi stampò in francese, e che oggi noi conosciamo più che altro come le lettere filosofiche, no? Perché ci interessa meno degli inglesi, ci interessa più la filosofia di Voltaire. E Voltaire portò in Francia la filosofia newtoniana, la contrappose a quella di Cartesio. Diceva: ma quelli, guardate come sono all'avanguardia, no? E noi invece abbiamo questi pensatori, no? E così via. E quando scrisse queste, appena tornato da questo esilio di 2 anni, queste lettere, dovette di nuovo scappare, perlomeno da Parigi, perché anche quelle non erano andate bene, diciamo così, no? Tra i suoi contemporanei. E dove scappò? Scappò nel castello degli Châtelet, dove c'era la marchesa, e si misero insieme. Il marchese era felicissimo, perché Voltaire era ricco sfondato, non per i motivi che possiamo pensare oggi, per i diritti di autore. Vendeva moltissimo i suoi libri, era uno scrittore teatrale, quindi produceva teatri, eccetera, ma in realtà era uno sveglio, no? E faceva quello che oggi potremmo chiamare speculazione in borsa, cioè si era fatto i soldi giocando sulla borsa dell'epoca, no? E facendone tanti. E i castelli, come ho detto, costavano molto, no? Il mantenimento e soprattutto la ristrutturazione. E quindi il marchese era felice, perché la moglie stava con Voltaire nel castello, metteva un sacco di soldi Voltaire dentro il castello, e glielo rimodernava. Lui stava a Parigi e si faceva la sua vita, no? E così. E loro vissero felici e contenti per almeno 10 anni, Voltaire e la marchesa. Ora, la cosa interessante è che la Marchesa, appunto, come ho detto, fin da bambina era stata una bambina precoce e che aveva studiato anche le cose scientifiche, ad un certo punto divenne una fisica, proprio nel senso, salute, una fisica nel senso del scientifico, no? E fu lei che tradusse in francese la grande opera di Newton, I Principi a Matematica, che sono un'opera complicatissima in 3 volumi, a tutt'oggi l'unica edizione completa francese è quella che ha fatto lei. No? E dopo, ovviamente, come voi sapete, se siete sposati o se siete stati innamorati, dopo un po', diciamo così, che l'innamoramento un po' scema, no? Non è che uno per 10 anni può continuare, no, a essere così, no? E quindi nelle lunghe serate che i due avevano nel loro castello si raccontavano le cose che sapevano una con l'altra. E per esempio la Marchesa, che appunto era una che studiava fisica, eccetera, diceva: ah, la storia, no, tu sei uno storico, la storia è una cosa noiosissima, eccetera. E Voltaire disse: come noiosissima? Adesso ti faccio vedere io, no? Ti scrivo io per te dei libri di storia, e sono poi alcuni dei libri di storia che noi leggiamo di Voltaire, no? Il secolo di Luigi XIV, per esempio, che è un libro bellissimo che racconta sia gli episodi, gli avvenimenti del Re Sole, sia le parti, invece la seconda parte divisa per argomenti, cioè quindi la scienza, l'architettura, la letteratura di quell'epoca, eccetera. E lei comincia a pensare: ah, ma dice, guarda che interessante, la storia può essere bella da leggere. Cioè, in altre parole, Barbero, diteglielo, ma lui lo sa, no? Non è che l'ha inventata lui questa cosa di raccontare la storia, l'aveva già inventata, no? Voltaire per la Marchesa. Anzi, lui scrisse quei 2 tomoni di 1000 pagine l'uno, che è la storia universale, le raccontò la storia a partire da Adamo ed Eva, no? Naturalmente la diremmo così oggi, no? Fino praticamente ai loro giorni. E lei che cosa poteva fare? Lei era una, appunto, che studiava le cose scientifiche, e gli raccontò la fisica di Newton, che lui in parte, appunto, aveva orecchiato. Infatti, nelle lettere filosofiche, nelle lettere sugli inglesi, 3 o 4 sono di filosofia scientifica, filosofia della scienza. Ma lei glielo raccontò nei dettagli. Lui divenne un esperto, per così dire, di queste cose, e scrisse un libro meraviglioso che non è mai stato tradotto in italiano, perché giustamente è un libro di divulgazione scientifica. Si chiama Gli elementi di filosofia newtoniana. È un libro di divulgazione scientifica raccontato praticamente dalla Marchesa di Châtelet e scritto però con la penna di Voltaire, sembra di leggere un romanzo, no? E così via. Quindi questa è una storia abbastanza strana di una donna che viveva isolatamente. Loro facevano addirittura esperimenti le sere di questi 10 anni, addirittura poi si misero in competizione, perché Voltaire, che non era una persona modesta, quando vide che la Marchesa era una scienziata famosa che concorreva, all'epoca si faceva così, no? Si mettevano in palio non so, la soluzione di un problema, oppure dice fare un esperimento che abbia queste soluzioni, e scoprirono una volta che avevano concorso tutti e due allo stesso premio, uno all'insaputa dell'altro, e alla fine poi i loro 2 lavori furono poi pubblicati insieme in quelli che si possono chiamare gli atti. Quindi quella è una storia, per esempio, molto interessante, no? Di un secolo che a qualcuno di voi, a me in particolare, piace molto, no? Il 700 pre-rivoluzionario, quando ormai si cominciavano a sentire i rumori, no? il rullo dei tamburi della rivoluzione francese. Un'altra invece, non so se posso dirne anche un'altra, che credo siano le due che mi hanno forse più colpito, e invece di una ragazza, di una signora russa che si chiama Sofia o Sonia Kovalevskaya, perché a un certo punto poi cambiò nome, nome non cognome, durante la vita. Ed è una storia anche questa straordinaria, perché sembra di leggere quei romanzi russi ai quali tutti noi siamo abituati, se non che questa è una storia vera. E questa matematica, che poi divenne matematica in seguito, in realtà c'aveva una sorella, come spesso succede, leggermente più vecchia di lei, e questa sorella agli inizi era lei lo scandalo della famiglia, perché loro vivevano in campagna. Voi, chi ha letto i romanzi russi, sa che c'erano i servi della gleba ancora, no? Fino alla rivoluzione russa, e questi possidenti vivevano in queste enormi tenute, no? Oggi, se andate per esempio a Mosca, vicino a Mosca, a Yasna e a Poliana, potete vedere la tenuta dove viveva Tolstoi, che è una tenuta enorme, no? Di decine di chilometri di lato, no? Così, in cui lui andava a cavallo, no? Faceva tutte le sue cose. Ma questo invece, no? era un nobile, no? Diciamo così, il papà di queste due ragazze, che un giorno scoprì che sua figlia era una poco di buono. La figlia maggiore, come mai? Come lo scoprì? Beh, lo scoprì perché un giorno che dovevano organizzare la festa per l'onomastico, voi sapete, chi ha letto Guerra e Pace per esempio si sarà accorto, no? Che Natasha festeggiava non i compleanni ma gli onomastici, questa è la tradizione che c'era in Russia. E allora stavano organizzando questa festa e se avete letto il romanzo o se avete visto i film vedrete, no? Che arrivavano centinaia di persone con le carrozze eccetera, quindi tutta la casa era indaffarata a organizzare la festa. E il padre di famiglia, diciamo, che metteva semplicemente i soldi, no? Quel giorno andò a prendere la posta che di solito veniva consegnata alle inservienti, no? E poi distribuita in casa. E lui smistò la posta e vide una lettera che era indirizzata alla governante. E disse: com'è questa storia che le governanti ricevono le lettere, no, al nostro indirizzo, eccetera. E senza farsi tanti problemi aprì questa lettera e da questa lettera caddero dei rubli, no, non so se delle monete o dei biglietti di rubli. E lui disse: oi, 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 no? E allora chiamò questa governante, gli disse: cos'è questa storia? E dice: no, ma la lettera non è per me, è per sua figlia. Apriti cielo, dice, per mia figlia che riceve soldi da qualcuno, no? E dice: chi è questo? È un letterato di Mosca, no? Che le manda dei soldi perché ha scritto dei racconti, no? Letterari. Allora alla sera, no, processo di fronte al caminetto, no, contro questa povera ragazza, no, la quale si mette a piangere, dice: sì, è vero, perché ho scritto dei racconti, li ho mandati a una rivista, una volta i russi pubblicavano in quel modo, anche i grandi scrittori lo facevano su queste riviste periodiche, e già un paio di volte, no, che gli manda dei racconti e questo signore mi manda dei soldi, no? E il padre dice: ecco, finirai come una prostituta a prendere soldi, no? Così, no? Eccetera. E lei gli dice: ma papà, ma non puoi fare così, no? Perché dice: addirittura non hai manco letto che cosa ho scritto, no? Fammi almeno leggere questa roba. E il padre subito se ne va arrabbiatissimo, no? E sbatte la porta, e poi però evidentemente la madre cerca di mediare, gli dice: ma sentiamo almeno cosa ha scritto, no? E allora dopo un paio di giorni si mettono attorno al caminetto e questa ragazza legge questo suo racconto, no? Ed è un racconto ovviamente di una giovane che vive in famiglia, figlia di possidenti, no? Con un padre padrone eccetera, e il padre gelato, no? di sentirsi rappresentato in questo modo se ne va senza dire parola, e dopo qualche tempo dice: vabbè, ok, dice, voglio almeno conoscere quando andiamo a Mosca questo signore, no? Per vedere che sia che non sia un poco di buono. E infatti lo invitano a casa loro quando vanno nella metropoli, no? E lui arriva, dice: piacere, Fyodor Dostoevsky, no? E all'epoca però questo nome non faceva questo effetto, no? E non solo lui magnifica le sorti di questa ragazza, dice: diventerà una grande scrittrice, no? Così, ma addirittura, no? Si innamora di lei. E la sorella più piccola invece, questa Sofia Kovalevskaya, ricorda che anche lei era tutta presa da questo scrittore, che doveva avere un certo fascino ovviamente, no? Essendo quello che era, e suonavano ovviamente tutti pianoforte perché le giovani di buona famiglia così facevano, e una sera che lui deve venire da loro, lei si prepara una sonata di non so chi e la ristudiano così, e quando arrivano, quando lui arriva, suona per lui e per la sorella questa sonata. Ci mette tutto l'impegno, arriva alla fine della sonata, no? L'ultimo accordo, si gira e loro non ci sono più perché erano scappati, andati in un'altra camera, no, a fare quello che voleva. Lei li insegue, no, o perlomeno li cerca, vede lui inginocchiato che le sta porgendo l'offerta di fidanzamento o di matrimonio, no, e così via, e quindi scappa così innamorata anche lei, no, eccetera eccetera. Poi alla fine Dostoevsky non si sposerà con questa qui, la moglie Maria Fyodorovna arriva da un'altra storia che non c'entra questa sera, anche se è una storia di donne, no? Però in questo caso non scienziate, no? Bensì scrittrici. E poi la cosa interessante è che queste due ragazze ovviamente crescono e, essendo quello che potete immaginarvi, no? Cioè due piuttosto dotate, vorrebbero andare all'estero a studiare, perché la Russia all'epoca era anche lei anch'essa pre-rivoluzionaria, anche se era ormai l'Ottocento, no? Prima in Francia era il Settecento. E la cosa interessante è che, visto che parliamo di donne appunto, nella Russia pre-rivoluzionaria le donne non potevano andare all'estero da sole, potevano andare se erano sposate oppure col permesso dei genitori eccetera, però non potevano scegliere. E allora le due ragazze dicono, ma vabbè, sposiamoci, no? Tanto che se ne frega, no? Cioè, dobbiamo individuare uno che ci dia, diciamo, affidamento, nel senso che alla fine guardano in giro, ne trovano uno, no? E vanno da questo qua e gli dicono, senti, noi avremo un progetto, no? Che sarebbe quello di sposarti, no? La più vecchia ovviamente, no? Dice, io ti sposo, però sia chiaro che no, è un matrimonio fittizio, ci serve soltanto per andare insieme a te all'estero a studiare. E lui le guarda e dice, bene, sì, sono d'accordo, però preferisco lei, no? Quell'altra, no? la giovane, diciamo così, che poi diventerà una matematica. No? E infatti quello succede, si sposano, loro due vanno in Francia, a Parigi, però a questo punto la sorella, che era la più grande, quella, la scrittrice, era rimasta a casa, però c'ha una sorella sposata, quindi va ovviamente in famiglia, arriva anche lei, solo che arriva nel momento buono, quando c'è la Comune di Parigi, no? E lei, essendo un carattere di quelli così volitivi, va sulle barricate, si innamora di uno che ha visto sulle barricate della Comune, che era un comunista, un precomunista, no? E alla fine però, come voi sapete, la Comune dura poco e finisce male, no? E quindi questo qua viene arrestato, no? E portato in galera. E lei, innamorata, la sorella più vecchia, innamorata, allora interpella il padre, no? Dice, senti, qua c'è un nostro amico, no? Senza dire esattamente quello che era successo. E il padre ovviamente conosceva addirittura il generale che aveva poi, diciamo così, comandato le truppe che avevano fatto finire queste giornate rivoluzionarie. E quindi, grazie a questi servizi del padre, diciamo, intercedono presso il generale francese, il quale dice, vabbè, ok, allora facciamo una cosa, trasferiremo questo ragazzo un giorno alle ore tali, no, senza che io ti dica niente, no, passerà in questa via, no, e poi arrangiatevi, lo trasferiamo da una prigione all'altra. E infatti quel giorno avviene questo trasferimento, loro organizzano un rapimento e il ragazzo, con la condanna addirittura alla pena di morte, no, scappa con questa ragazza e si rifugiano a Londra, no, da un amico che era anche lui un rivoluzionario, che si chiamava Carlo Marx, no? E allora uno dice, ma scusa, dunque, ma questo è un romanzo o che ti stai inventando, no? E dopo un po' anche la sorella dice, vengo a trovarti questa volta a Londra, no? E la sorella arriva col marito, no? E dice che il marito studiava, no? Era uno che studiava anche lui scienze, no? E dice, anch'io c'ho un amico, andiamo a trovarlo, no? Si chiamava Carlo Darwin, no? In cui invece in questo caso. E questa è la trilogia, no? Che nella storia, prima ancora di cominciare a vivere, no? queste due ragazze avevano già incontrato Dostoevsky, lasciato appunto, no? Cuore spezzato, Darwin, Marx, eccetera. No? E lei poi diventerà questa Sofia Kovalevska, diventerà la prima donna che si laurea in Germania, perché va a studiare poi assieme al marito in Germania, prende il dottorato. Ritorna in Russia, credendo, forse illudendosi, che avendo un dottorato preso all'estero avrebbe potuto insegnare in università. Ma i russi dicono sì sì, l'hai preso il dottorato, però donna sei, no? E noi le donne non le vogliamo. E quindi a questo punto lei si ricorda di essere sposata, dice c'ha un marito, dice che il marito potrebbe servire anche a un'altra cosa, no? E quindi effettivamente fanno un figlio, no? Semplicemente, no? Finalmente consumano il matrimonio, però la cosa finisce male perché il marito fa degli investimenti, diciamo, azzardati, e alla fine si suicida addirittura. Lei si ritrova moglie, ormai vedova, no? E madre però, con questo bambino. E comunque se ne ritorna in Europa, finisce nel nord Europa, dove come sempre la civiltà era un po' più avanzata, no? Di qualche decennio o forse di qualche secolo, e diventa la prima donna praticamente che ha una cattedra di matematica in Svezia, a Stoccolma. Però il fatto è che in fondo insomma, il talento letterario ce l'aveva anche lei, no? A parte la sorella, che aveva scritto dei romanzi che hanno avuto anche abbastanza successo, uno dei quali si chiama Due sorelle, tra l'altro, no? E che è un bellissimo romanzo, si trova tradotto. E uno dei romanzi che lei scrisse poi, in realtà Dostoevsky, insomma, in qualche modo, non dico che l'abbia copiato, no? Però quando poi questa Sofia Kovalevskaya, che lo incontrò più volte poi ancora nel seguito, gli disse: ma però mi sembra che ci siano delle affinità, ah, me l'ero dimenticato quel romanzolino, eccetera. Quindi insomma si scoprono questi altarini. E lei comunque nell'ultima parte della sua vita divenne anche lei una scrittrice, scrisse la propria autobiografia in forma romanzata, appunto, anche quella molto interessante. Scrisse addirittura dei teatri con un'altra scrittrice locale molto nota in Svezia, e poi alla fine però morì giovane anche lei. Morirono quasi tutte, sia lei, la sorella e questa scrittrice, sui 40 anni. Una volta ovviamente la vita media era molto più corta della nostra, no? E secondo me questa storia è veramente fuori del comune, sia per i personaggi che coinvolge, no? Sia per il fatto che appunto per la prima volta una donna effettivamente diventa una vera matematica. Perché la Marchesa di Châtelet era stata una traduttrice, aveva introdotto alcune cose nella fisica, no? Però non si può proprio chiamarla una vera scienziata, mentre invece la Kovalevskaya era una che durante la sua vita ha vinto dei premi che erano l'analogo, diciamo così, del Nobel, no? Di questi premi messi appunto in palio dalle accademie delle scienze, no? Trovando le soluzioni, no? E così via. Quindi è il primo momento in cui nella matematica, che è appunto considerata forse la materia, no? più lontana, no? Tra tutte quelle che si potevano immaginare per una donna di quell'epoca, no? e riesce ad avere successo. Quindi è ricordata oggi in questo modo, no? Appunto col nome del marito, però purtroppo, no? Perché infatti Kovalevskaya, no? Dice appunto che era la signora Kovalevsky, che era questo signore che si erano presi, no? In questo modo con questo patto. Questo per dire che le storie a volte possono essere interessanti. Infatti io la scelta che ho fatto è stata in parte dettata dal fatto di parlare appunto di questi grandi nomi, la Curie per esempio e tante altre appunto scienziate, ma a volte anche per queste storie che coinvolgono appunto da Voltaire a Dostoevsky e così via. Perché sono belle da raccontare anche, no? Oltre che coinvolgenti appunto delle donne.
Ti faccio un'ultima domanda, poi magari lasciamo spazio a qualche domanda. Nel tuo libro c'è la Rita Levi Montalcini come italiana, c'è qualche altra italiana? Adesso io a memoria non me lo ricordo.
No, non c'è nessun'altra italiana. Qualcuno mi ha chiesto perché non ho messo la Margherita Hack, per esempio, che era una delle nostre più prominenti. Però il problema è che, sai, 20 nomi, no? È molto complicato. Essendo un piccolo, se fosse stato magari 50, no, o un po' di più, no, forse ci sarebbe stato. La Hack era una bravissima astronoma, però non a livello appunto della Levi Montalcini o di altre astronome di cui ho raccontato, questa Leavitt per esempio, oppure Jocelyn Bell, di cui forse qualcuno di voi ha sentito raccontare. Jocelyn Bell non ha preso, è una contemporanea ancora viva, non ha preso il premio Nobel, e quello è uno dei casi in cui cui effettivamente c'è quasi qualcosa di scandaloso, perché fu lei a scoprire poi le pulsar, di cui molti hanno sentito invece parlare, e le scoprì durante una ricerca di dottorato. Cioè, lei aveva un relatore, diciamo, un grande astronomo, e che le diede da fare questa ricerca, e la ricerca la fece lei, però fu lei a fare la scoperta e fu lei a capire che quello che aveva visto non era semplicemente un errore, diciamo così, degli strumenti, un'anomalia, bensì era qualcosa che faceva presagire l'esistenza di una stella diversa da quelle che si conoscevano fino all'epoca, no? E addirittura qualcuno aveva messo in dubbio all'epoca, negli anni 60 siamo, dello scorso secolo, aveva messo in dubbio questa scoperta, dicendo che non era possibile che quei segnali arrivassero in maniera così regolare da una stella. Le pulsar sono stelle che, come dice appunto la parola, no, pulsano, no, hanno un campo magnetico molto forte e girano su se stesse, no? Quindi sono come un faro. E quando sono girano, però la luce va in una sola direzione, quando a volte sono girate verso di noi, no? Effettivamente, no? E lì allora vedi girare questa luce a intervalli regolari, no? Estremamente veloci, e che ti fa pensare che ci sia qualcuno che manda dei segnali. Infatti agli inizi lei lo chiamò in maniera, questa stella la chiamò l'omino verde, the little green man, no? E divenne famosa anche per quello, perché i giornali, se l'avesse chiamata pulsar, cioè, nessuno l'avrebbe ovviamente citata o degnata di attenzione, mentre invece chiamarlo l'omino verde e suggerire la possibilità che magari non era una stella, bensì era il segnale di una civiltà aliena, no? Di marziani che arrivavano da chissà dove, la fece diventare molto famosa, e poi alla fine, quando diedero il premio Nobel, lo diedero al suo relatore. Perché in realtà, e questa è un po' la prassi, che non è soltanto la prassi con le donne, in realtà bisogna anche capire, e lei che, questa è una storia interessante, perché lei appartiene a una religione che è poco nota da noi, che si chiama i quaccheri, che qualcuno però avrà sentito nominare. I quaccheri per esempio sono pacifisti, durante le guerre, la prima, soprattutto la prima guerra mondiale, erano obiettori di coscienza ed erano riconosciuti come obiettori di coscienza, non li si mandava al fronte perché non era solo una scusa per non combattere, era proprio l'ideologia, diciamo così, pacifista. E lei ha raccontato più volte, disse, ma in fondo dice, gli studenti di dottorato le cose che fanno le fanno perché hanno una direzione, e sappiamo tutti che siamo stati, dice lei, anche relatori, no, di dottorandi, non possiamo, no, dire semplicemente che quando le cose vanno male la colpa è del relatore, bisogna anche dire che quando le cose vanno bene il merito è del relatore. Quindi l'ha presa bene, e anzi ha avuto un po' la filosofia, diciamo così, di dire, ma in fondo, dice, di premi Nobel ce ne sono tanti, no? E poi soprattutto quando vinci un premio Nobel e poi è finita lì, perché che cosa vuoi ancora vincere dopo? Invece a me, dice lei, che non ho vinto il premio Nobel, mi hanno dato una quantità enorme di premi, no? Perché hanno cercato in qualche modo di rimediare, quindi ne ho presi decine, no? E mi sono divertito molto di più. E quella è una bella storia di, prima di tutto scientificamente, perché è una grossa scoperta, e poi anche di questo fatto, no, che ci possono essere persone che prendono le cose con molta filosofia, magari senza rancore, no? E così via. Se la cercate, la trovate in rete, ovviamente, no? Si chiama Jocelyn Bell, no? Ed è, anche lei ha scritto un bel libro, tra l'altro, sulla sua vita e sul suo aspetto religioso, racconta di come il quaccherismo, diciamo così, le abbia permesso di vivere una vita più felice, diciamo così, e meno competitiva di quanto poi invece altre religioni o ideologie non ti permettono di fare.
Grazie mille a Pier Giorgio Di Freddi. Adesso se qualcuno ha voglia di fare una domanda, di porre una questione, l'unica cosa, magari se si avvicina così parliamo al microfono, che è più semplice, se no ci salutiamo.
In maniera non minacciosa però, avvicinarsi.
Prego. Andate voi, va bene, grazie.
Sì, mi senti? Sì. Prima ho sentito citare Rosalind Franklin. Si può dire qualcosa?
Avrei preferito di no, ma comunque lo dico volentieri, perché una delle critiche di nuovo che sono state fatte a questo mio libro è che in un paio di capitoli, tra virgolette, no, ho parlato male di un paio di donne, ma il fatto è che la colpa non è mia, cioè è mia nel senso che l'ho scritto, ho scelto di farlo, no? Però purtroppo a volte... si esagera nella direzione contraria a quella in cui si esagerava prima, no? Ho messo un esergo agli inizi del libro in cui si dice, me lo devo ricordare perché è una citazione, dice: ci sono due modi di odiare le donne, no? Il primo è odiarle, no? Come fanno i maschilisti, no? Che dicono che le donne non hanno qualità, no? Eccetera, no? E che quindi non bisogna considerarle. Ma il secondo modo di odiare le donne, no? è quello di amarle come fanno certe femministe, no, eccessive, le quali negano, no, che ci siano invece delle peculiarità nelle donne, no? Cioè che le donne sono uguali agli uomini, ma per fortuna non è vero, no? Questo lo può dire, no, un uomo, no, che cioè gli uomini hanno caratteristiche che sono spesso molto negative, no? E il fatto che magari le donne abbiano altre caratteristiche magari non così negative, no, secondo me, no, è una cosa positiva. Ora, a volte soprattutto il femminismo americano che ha fatto queste cose. Voi sapete che ci sono due grandi filoni del femminismo nel Novecento, e c'è il femminismo americano, appunto, che sostiene che le donne sono uguali agli uomini, quindi devono poter fare la stessa carriera, devono avere gli stessi incarichi, no? devono fare esattamente quello che fanno gli uomini, no? E è tipico appunto dell'America, no? Nel senso dove il femminismo è giustissimamente, da questo punto di vista, no? Dire non bisogna in realtà far soffrire le donne, per esempio il fatto, come tra l'altro si fa ancora anche in Italia da noi, no? Il fatto che a parità di lavoro, no, ci sia un salario inferiore per le donne, no? Quindi parità di diritti salariali, che è una cosa ovvia, parità di carriera, eccetera, no? Però non c'è solo quello, no? E il femminismo francese o più in generale europeo è molto diverso, quello della De Beauvoir per esempio, no? quello americano aveva come guru, diciamo, o gura, non so come si può dire, no? Usando parole che non coniughiamo nella nostra lingua, no? Betty Friedan per esempio, no? Mentre invece il femminismo francese era quello che discendeva dal famoso libro Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, che a me aveva colpito molto quando avevo letto da ragazzo, no? Era ovviamente, no, noi nel 68, no, nel 69 ci interessavamo anche di queste cose. L'idea della De Beauvoir era proprio quella, no? Di dire le donne sono donne, no? E devono essere loro a proporre un modello di vita che è alternativo a quello degli uomini, che è stato dominante finora. Cioè il fatto che noi abbiamo questo modello basato appunto sul carrierismo, sul far carriera, andare avanti, eccetera, e lei diceva forse, no, sarebbe bene che le donne ne proponessero un altro, no? Ora, le femministe americane, appunto, queste altre, no? Per esempio nel caso della Franklin che ha chiesto lei, ma anche nel caso di Mileva Einstein, che è stata la moglie di Einstein, no? Hanno secondo me esagerato, no? Il fatto che queste due donne non abbiano avuto un completo successo nel campo scientifico. E nel caso della Franklin il motivo, che poteva anche essere un buon motivo, e perché è stata contrapposta a un uomo che è sicuramente un maschilista, che si chiama James Watson, che molti di voi conosceranno, è lo scopritore del DNA insieme a Crick, no? Quindi Watson e Crick sono stati loro a scoprire il DNA. Ora, è vero che Watson era un pessimo carattere, no? Però la cosa interessante è che anche la Franklin era un pessimo carattere, i due bisticciavano e si prendevano a pesci in faccia uno con l'altro, no? Lei lo chiamava l'odioso americano, no? E lui chiamava lei, no? la terribile Franklin, no? E così via. E c'è un episodio, effettivamente, che è un episodio spiacevole, in cui Watson venne a sapere di una fotografia che aveva fatto la Franklin, non c'è niente di pruriginoso in queste fotografie, sono fotografie fatte al DNA, no? Alle molecole di DNA, e quando gliela fecero vedere, non fu lui andare a rubare la fotografia nel cassetto, fu un collaboratore della Franklin, che in realtà era il suo capo, no? Che gliela fece vedere ad un certo punto disperato, perché la Franklin l'aveva fatta questa fotografia da 9 mesi prima, no? E aveva continuato a fare fotografie, e loro continuavano a dirgli: ma facciamo un modello del DNA, perché poi ci sono pure gli americani, la scienza spesso è una lotta, è una corsa, no? In particolare verso il premio Nobel, no? E lei continuava a insistere che non era ancora tempo, che le fotografie non davano le informazioni necessarie. Invece Watson, quando la vide questa fotografia, in 5 minuti, no? Tirò fuori, no? Alcune informazioni, e il risultato è stato che poi alla fine il premio Nobel l'ha preso Watson, no? Però la colpa non è di Watson e non è nemmeno del comitato del premio Nobel, perché la Franklin è morta prima, è morta purtroppo di cancro 8 anni prima, mi sembra, no, 4 anni prima del premio Nobel e 5 anni dopo la scoperta del DNA, nel 58. No? Quindi in ogni caso non l'avrebbe potuto prendere, perché il premio Nobel non viene dato postumamente, diciamo così. No? E secondo me esagerare questo episodio, no? Senza tener conto del fatto che è un episodio interessante da raccontare, proprio perché è lo scontro di due personalità, però è quello che ho voluto fare nel libro, è cercare di, io poi non essendo un biologo non è che sapessi queste cose, quindi mi sono informato, ho letto varie biografie della Franklin. Watson lo conosco personalmente, è venuto spesso in Italia, così, e vi posso assicurare che è un caratterino, no? Quindi sicuramente non era facile andare d'accordo con lui, però queste biografie loro stesse dicono che non era facile nemmeno andare d'accordo con la Franklin, no? Ora, quindi non è che uno per cattivo femminismo, no, deve santificare tutti, anche non dicendo quello che è la verità, no? E ho cercato di capire esattamente quali erano gli ingredienti che sono serviti per scoprire la doppia elica. Ce ne sono 6 o 7, e effettivamente la Franklin in 2 è stata fondamentale, però 2 non sono 6 o 7, quindi non, e soprattutto c'era questo suo atteggiamento contrario a fare i modelli, che poi sono quelli che effettivamente hanno permesso di scoprire la doppia elica. E non solo, Watson continuava a insistere, anche lui che non lavorava con la Franklin, no? A dirle: ma prova, no? Andiamo avanti, che poi ce lo portano via, perché c'era un americano che aveva fatto un modello a tripla elica, il famoso Pauling, che poi fu uno di quei 5 che avevo detto agli inizi che hanno preso 2 premi Nobel, l'ha poi preso in seguito per la chimica e ne ha preso 1 per la pace. Pauling è una persona, anche lui, estremamente interessante, ma quando fece il primo modello del DNA a tripla elica, e all'epoca le cose non si facevano per mail, che arrivava la notizia 30 secondi dopo, si mandavano queste cose per nave, i preprint, no? E quando Watson ricevette questo modello si accorse subito che c'era un errore, e disse: mamma mia, e sapevano tutti che qual era il valore di Pauling, anche se all'epoca non aveva ancora preso un premio Nobel, e disse: questo, quando si accorge dell'errore, ovviamente farà le cose giuste, no? Quindi è bene che corriamo noi, facciamo questa gara. Lui si precipitò dalla Franklin, e questo è un famoso episodio, no? E le disse: guarda che abbiamo ricevuto questo articolo di Pauling, che si è sbagliato, no? Dice: se non ci buttiamo noi, tra 2 o 3 settimane si accorge dell'errore, no? E ci porta via la cosa. E invece è successo un patatrac, e i due cominciarono a bisticciare, sentirono le urla dagli altri uffici, dovettero separarli, no? E così via. Ed è una storia anche spiacevole, no? di questi conflitti di personalità eccessivi, no? tra 2 persone, no? Molto rudi. Lei poi è stata sfortunatissima, appunto, come ho detto, ha preso un cancro, è morta dopo pochi anni, no? Quindi non avrebbe nemmeno potuto concorrere al Nobel, no? Che poi fu data appunto a Watson e Crick e al signore, no? Che aveva fatto vedere la fotografia, che era il capo appunto della Franklin. L'altro caso è quello di Milena Einstein, la prima moglie di Einstein, e bisogna dire che Einstein era una persona, come uomo, no, grande scienziato, ma come uomo no, anche lui era uno molto difficile da viverci insieme. Ci sono le lettere che lui ha lasciato appunto a questa prima moglie, da giovani, tutti innamorati eccetera, ma poi quando dovevano divorziarsi, una lettera che fa agghiacciante, che io ho messo nel libro, no? In cui Einstein dice ti permetto di vivere ancora nella mia casa, no? Fino a quando non ci separiamo ufficialmente, ma queste sono le condizioni, mi devi portare il pranzo a una certa ora fissa senza parlarmi, no? Non ti devi introdurre nel mio studio, no? A mettere in ordine, cioè è una cosa che letta oggi cambia completamente la percezione che noi abbiamo di quel vecchietto che tutti conosciamo, con i capelli bianchi, i baffi bianchi, che è l'Einstein anziano di decenni dopo, no? Ora però la prima moglie, che era una brava studiosa, anche lei studiava fisica, veniva da quella che poi in seguito si sarebbe chiamata poi Jugoslavia, e era arrivata anche lei a studiare, era una compagna di studi di Einstein, che però si è persa presto, in parte perché per motivi semplicemente scolastici, no? E in parte perché i due si misero insieme, ebbero una figlia, tra l'altro illegittima, perché all'epoca si era illegittimi se i genitori non erano sposati, quindi non si poteva riconoscere la paternità o la maternità. E questa figlia finì malissimo, perché la madre la prese e la portò in Jugoslavia, come spesso si faceva comunque all'epoca, non era una cosa fuori del comune, la diede delle baglie e si persero le tracce di questa bambina. Cioè alla fine lei tornò in Europa, tornò in Svizzera dove loro vivevano, e a un certo punto non si sa dove sia finita, se ne sono perse completamente le tracce. Quindi una storia molto triste, eccetera, che però non ha nulla a credere con la scienza, no? Quello è una cosa appunto per gli storici. Ma c'è stata una fisica qualche anno fa che ha cominciato a dire che questo è il tipico esempio, no, di come le donne sono state vessate, no, nella scienza, e che in realtà hanno cominciato a circolare queste voci, diceva che in realtà era lei che aveva le grandi idee di fisica e che Einstein gliele aveva rubate, perché tutto basato su un equivoco abbastanza banale, no? Sul fatto che lui alcuni manoscritti li aveva firmati Einstein e non mi ricordo quale fosse il cognome della moglie, perché questa è l'abitudine a tutt'oggi in Germania, lo si fa spesso, che quando ci si sposa non solo la moglie prende il cognome del marito, ma anche il marito prende il cognome della moglie. E qualche americano che lesse queste cose, no, e ignaro di questa abitudine, vide i due nomi, no, e quindi dedusse, dice, ah, ma allora i lavori di Einstein originali erano a due nomi, li avevano fatti insieme, poi lui ha cancellato il nome, no, e così via. E anche questo, ho raccontato la storia, però questa è meno diffusa di quella della Franklin, quindi fa meno male, diciamo così, solo per far vedere che non bisogna fare il difensore delle cause perse. C'è abbastanza carne al fuoco per discutere quali sono state le condizioni delle donne nel passato, per discutere di quelli che sono veramente le ingiustizie che sono state fatte, come quello della Bell che ho citato prima, e che non è l'unica, tra l'altro, no? Ce ne sono altre che racconto nel libro. Però non bisogna nemmeno tacere quando invece le storie sono state un po' deformate, no? E alla fine vengono raccontate per un pregiudizio ideologico. Sono solo quelle due lì, credo, che abbiano fatto il giro del mondo, e soprattutto vengono dagli ambienti sociologici, no? Non dagli ambienti scientifici. Com'è facile poi sbagliarsi in quegli ambienti lì, perché non si sa che cosa effettivamente è successo. Non so se la risposta era quella che più o meno si aspettava.
Bene. Io ringrazio Pier Giorgio Di Freddi, abbiamo superato il nostro... Lasciamo spazio agli altri incontri di Estoria. Grazie mille.
Grazie a voi, serata. Arrivederci, grazie. Buona serata. Per chi fosse interessato questa sera, facciamo vedere un film che invece ha a che fare con una delle storie che racconta nel libro, ma il film è ovviamente è indipendente da quella storia, ed è di questa Katherine Johnson. Il film si chiama Il diritto di contare, forse qualcuno di voi l'ha visto. È una storia molto interessante che fa vedere, quello sì, come venivano usate le donne, come calcolatrici. C'è una differenza fra calcolatore e calcolatrice, perché le calcolatrici erano persone, cioè erano effettivamente delle donne che facevano i conti, no? Mentre oggi fortunatamente i calcolatori sono delle macchine, no? Che fanno gli stessi conti. E il film è molto interessante, quindi faremo un'introduzione e poi lo si vede credo alle 8:30 al cinema. Ok, grazie.
Grazie mille.